L'Africa contemporanea in mostra a Palazzo Litta, la fotografia e il design. L'albero della cuccagna, la mostra curata da Bonito Oliva su tutto il territorio del paese in occasione di Expo, è diventata un libro. Parte oggi la 7ª edizione del Festival Fotografico Europeo. E ancora Arturo Martini è il monumento per Palazzo di Giustizia a Milano in mostra a Villa Necchi. Pionieri di arditezze sociali, l'Umanitaria compie 125 anni e nell'occasione presenta due mostre a Palazzo Morando e Palazzo Morigia sulla sua esperienza straordinaria. E ancora il transfurismo russo in mostra al Festival del Silenzio. Buongiorno, bentrovati ai Girasoli con le arti visive e i beni culturali e con me Tiziana Ricci. Mi scuso per il ritardo con cui andiamo in onda, ma non è dipeso da me. Comunque, dopo la diretta ci trovate in podcast. Allora, visto che ci è stato rubato un po' di tempo, andiamo veloci senza altri indugi a Palazzo Litta di Milano. Eccoci qua. Perché a Palazzo Litta è in mostra fino al 2 di aprile l'Africa contemporanea, una parte ovviamente. Scelte arbitrarie dei curatori in mostra a Palazzo Litta in Corso Magenta fino al 2 di aprile e si tratta di una serie di opere di design, ma dagli anni 50 fino alle opere più recenti, e una selezione di una cinquantina di fotografie. Una realtà molto interessante, del resto negli ultimi anni c'è stata una grande attenzione per l'arte africana, questa è l'ennesima mostra. Dunque, per il design parliamo con Elisa Astori, che ha scelto i designer e le opere in mostra.
6 paesi per il design dell'Africa subsahariana, quindi siamo in Costa d'Avorio, Burkina Faso, Nigeria, Botswana, Sudafrica e Mozambico. La nostra idea è stata quella di fare una fotografia dello stato attuale, del momento, del design dell'Africa subsahariana, che è una realtà molto ricca di sfaccettature completamente diverse, perché essendo un design neonato, perché non ha più di 30 anni e non avendo un passato né prossimo né remoto con cui confrontarsi, ha una libertà assoluta e quindi può creare oggetti di grande carattere. Allo stesso tempo ha un utilizzo di materiali interessanti, diverso dal nostro, perché molti dei soprattutto primi designer africani conosciuti, abbiamo qui un esempio in Ahmed Ouattara, hanno cominciato a fare un lavoro da autodidatti che poi le portate al design o all'arte, facendo uso di barili di petrolio abbandonati, sì, e trasformandoli in
madie. Visto infatti un armadio realizzato
bellissime
con
cose. Sono tutti barili di petrolio abbandonati. Siccome è uno dei prodotti più facili da ritrovare, Ouattara ne ha fatto un uso molto bello e creativo, anche usando il colore in modo magistrale, e questo l'ha reso noto nel mondo. Quindi questa è la prima generazione di designer africani che comincia ad essere conosciuta. Adesso siamo alla seconda.
Una poltrona realizzata con i proiettili, sì, armi,
sì,
eccetera.
Perché siamo in Mozambico, dove nel 92 è finita una terribile guerra civile. Allora Gonzalo Mabunda, classe 1971, ha deciso di usare proiettili, bombe a mano e vari oggetti di distruzioni per rappresentare oggetti che invece potessero servire nella vita di tutti i giorni, come i troni, che lui dice ironicamente tutti i giorni servono i troni, in realtà
ecco,
questo è un simbolo di potere, ma
sì,
un trono fatto di proiettili e di fucili parla di una guerra molto difficile che ha devastato il suo paese, ma ne parlo in modo anche ironico. Quindi mi è sembrato un esempio molto bello di resilienza, di reagire a avversità così forti. E anche questa madia fatta tutta di proiettili ne è un buon esempio. Due realtà diversissime. Uno dei progetti che ha il messaggio di, diciamo,
dico per gli ascoltatori che si tratta di una lampada realizzata con dei petali, dei fiori.
I fiori in realtà sono dei sacchetti di plastica riutilizzati, riformati con un piccolo stampo in legno, quindi stiamo parlando di tecnologie veramente elementari, da un designer sudafricano che si chiama Hitnesh, che costruisce queste lampade avendo vinto un premio molto importante in Gomorra nel 2010 e avendo avuto una discreta fortuna, sta rilanciando questo progetto volendolo trasformare non in una produzione industriale tout court, ma in un laboratorio, proprio un workshop, dove lui possa lavorare sull'integrazione tra i neri africani e i bianchi.
Infatti lui è bianco,
lui è
sudafricano bianco,
no? Ma lui non voleva fare il capo di nessuno, e io sono stata al suo laboratorio e lavorano tutti per terra insieme e non c'è alcuna gerarchia. Il suo messaggio è questo: lui non vuole, e infatti la prima azienda che lui ha fatto con questa lampada è andata anche molto bene, ha vinto il premio, aveva un discreto successo, ma poi lui è andato un po' in tilt perché organizzare produzione e far tornare i conti e soprattutto comandare non era nelle sue corde, quindi ha deciso di ricominciare da zero. Ha fatto proprio un workshop in cui io ho visto che lavora accanto ai suoi colleghi non operai, e tutti insieme prendono questi sacchetti, praticamente li stirano e gli danno una nuova forma, e fanno con oggetti molto semplici, che è veramente un filo di ferro, una piccola lampada che poi si può esportare. Qui siamo negli anni 70, quella era degli anni 50. Anche questo Steven Burks, che è qui tra l'altro del 71. Questo invece è un progetto, lui è un artista.
Questi sono mobili realizzati con
lampade realizzate per Dedon, che è un'azienda invece molto conosciuta sull'outdoor, che lavora sull'outdoor. Lui è un americano di origini africane che è stato chiamato design ambassador, perché si occupa, oltre ad avere molto successo come designer, di aiutare molti paesi in via di sviluppo, tra cui l'Africa e non solo, Colombia, Perù, c'è tutto un elenco infinito, sono più di 150, a svilupparsi facendo uso del suo know-how, ma anche della sua capacità attrattiva, essendo una persona così conosciuta.
Sembrano cesti, no? Vedersi.
Ecco, in realtà sì, è molto bello il messaggio, perché si chiamano The Others, perché lui dice in questo video, che dopo se ne ha tempo può guardare, dice: noi tutti siamo stati gli altri un tempo e mi auguro che riusciamo ad accettarci in quanto tali, perché tutti siamo stati qualcos'altro, qualcun altro. L'unica cosa che non riusciamo a sopportare adesso è che ci siano ancora degli altri che arrivano.
Ecco, ci siamo occupati del design, perché ci sono, come dicevo, una quarantina di opere di design, e i designer dell'Africa subsahariana, come avete sentito anche dalla curatrice Elisa Astori, usano materiali naturali e di recupero, la plastica, la lamiera, il legno, perché evidentemente, insomma, non è così semplice scegliere quello che si vuole, quindi fanno di necessità virtù, e devo dire che la fantasia si sbizzarrisce. È costante la presenza del colore, delle forme archetipiche, e queste opere di design dialogano con le fotografie in mostra. Ci sono fotografi del Senegal, del Burkina Faso, del Congo, si interrogano sull'identità loro e dei loro paesi. Maria Pia Bernardoni è la curatrice della sezione di fotografia, e lei lavora per Mia Photo Fair Project.
Ho deciso di portare in Italia foto che non fossero progetti di artisti che comunque in qualche modo non fossero già conosciuti o non fossero stati già visti nel nostro paese, e volevo far ammirare quella che è l'istanza un po' più forte in questo momento della fotografia, di fotografi africani, forse non forte ma inaspettata per quella che è la nostra conoscenza come paese del continente africano e di quello che succede all'interno del continente africano in questo momento, perché io per esempio non credo che si possa veramente parlare di fotografia africana come non si potrebbe parlare di fotografia europea o anche solo fotografia italiana, ma per quello che è la nostra situazione in questo momento, noi di Africa in realtà non sappiamo niente, sappiamo soltanto o l'assolutamente bello esotico o l'assolutamente...
I fotografi più conosciuti anche degli anni 50.
I fotografi degli anni 50, infatti per ho veramente voluto...
Oppure quelli che vivono a New York, a Parigi.
Sì, che poi magari non sono... Questi sono proprio fotografi basati, accresciuti, basati e che lavorano in Africa e che raccontano quelle che sono le stanze, esprimono quelle che sono le stanze del continente in questo momento, della gioventù, della popolazione in questo momento, e quindi rappresentano quella che è un po' più la verità, che ci sono, si parla di immigrazione anche in Africa, si parla di identità di genere, si parla di ideare dei personaggi, di creare dei personaggi.
Io volevo chiederle di questo fotografo
Osborne Macaria.
Sì. No. Quello
Victor Diop.
Ecco, lui ripete con lo stesso soggetto, lo veste diversamente, gli dà diverse identità.
La storia
lui chi è?
Lui è un fotografo senegalese che ha scoperto qualche anno fa l'esistenza di ritratti dipinti di notabili africani che avevano raggiunto una certa notorietà in Europa, quindi sono ritratti del 1600, quelli da cui lui è partito per questo progetto. Vede proprio i ritratti dipinti con tutte le forme dei dipinti rinascimentali e è rimasto molto colpito dal fatto dell'esistenza in realtà in un certo momento in Europa del riconoscimento che certi immigrati di origine africana fossero riusciti a raggiungere posizioni di rilievo nella società, per cui ha ricreato lui stesso queste ritratti, quindi si è documentato, è andato a ricercare tutti questi casi, ha riprodotto questi quadri fotografando se stesso di volta in volta vestendo gli abiti di quelli che erano i personaggi che lui aveva riconosciuto.
Ecco, e poi diciamo non è proprio vero che tutti questi fotografi non si sono visti, perché per esempio Maurice Bikayi l'abbiamo già visto in una mostra alle Officine qui a Milano, e lui usa questi soggetti, questi personaggi vestiti con abiti realizzati con tasti ed elementi del computer, quasi una critica a questo eccesso di tecnologia dei paesi consumistici. Ecco, c'è da dire che a Palazzo Elitta comunque, diciamo, questo percorso anche bello e piacevole ci mostra un'Africa serena, ecco. Non c'è traccia dei drammi che sconvolgono molti paesi africani. Si ha un po' la sensazione che questi designer, artisti rivendicano il diritto alla fantasia, alla ricerca estetica, e che comunque c'è da dire che non è priva di uno sguardo critico, tanto è vero che fanno le poltrone, i mobili con i proiettili, i mobili con i bidoni di scarto, quelli scartati, i bidoni del petrolio, oppure come nel caso che vi ho detto, questi personaggi vestiti con abiti fatti di tasti di computer, eccetera, quasi a indicare, insomma, siamo vittime, no, di tutta questa tecnologia che sta invadendo la nostra vita. Quindi uno sguardo critico c'è. Si percepisce l'intenzione di far emergere la fantasia, la creatività, e di non essere sempre associati alla tragedia, all'immagine negativa di purtroppo molti dei loro paesi. Ecco, questo insomma è anche apprezzabile. Fino al 2 di aprile a Palazzo Elitta di Milano in Corso Magenta. E adesso parliamo di un libro, un librone, un catalogo un po' pesante, però molto interessante, devo dire, edito da Schirà, L'albero della cuccagna, nutrimenti dell'arte. Di che cosa si tratta? Allora, intanto nell'immaginario collettivo la cuccagna rappresenta sempre il paese dell'abbondanza, il luogo del divertimento, eccetera, è anche un mito, no? E attraverso un progetto espositivo direi abbastanza unico, Achille Bonitoliva ha curato un'esposizione che è andata, ha interessato tutto il paese in occasione di Expo. Ha scelto 45 artisti che realizzassero delle opere ispirate al tema arcaico dell'albero della cuccagna, quindi dalla Val d'Aosta alla Sicilia, eccetera. Tra questi artisti, alcuni non li conosco, però ho visto dei nomi bellissimi: Liliana Moro, Marzia Migliora, Michelangelo Pistoletto, Luigi Ontani, Goldschmidt e Chiari, Alfredo Jarre, eccetera. E la cosa bella, devo dire, di questo libro catalogo che io ho sfogliato è che per ogni opera troviamo di fianco l'approfondimento, la spiegazione, insomma è un libro che ci permette anche di conoscere più da vicino questi artisti che Achille Bonitoliva ha scelto. Sentiamo.
Intanto nasce dal fatto che la mostra ha avuto come promotrice l'Expo Universale di Milano.
Sì, certo.
Ed avendo il tema il cibo, il nutrimento, mi è sembrato che era interessante parlare del nutrimento dell'arte e rifacendomi appunto all'albero della cuccagna, che come lei sa è una favola che viene da lontano ed era una gara a cui gli uomini si adattavano per arrivare in cima e prendere il cibo, staccarlo e mangiarlo, quindi una fame primaria, elementare, eccetera. E ho pensato che l'arte era un po' come l'albero della cuccagna, perché gli artisti debbano in qualche modo sormontare questo palo scivoloso della vita, confrontarsi con le difficoltà del mercato, dei musei, del collezionismo e arrivare ad affermare la propria immagine. E ho pensato anche a un albero della cuccagna diffuso in tutto il territorio, in tutta Italia, non solo concentrarlo in Lombardia, collegandomi con molteplici istituzioni, con artisti italiani e stranieri, ed è venuto fuori appunto questa esperienza dal vivo, che è durata nel tempo, si è sviluppata intorno all'Expo Universale. Quello che è interessante è proprio questo, che l'arte, come io dico, è indecisa a tutto, quindi non ha una territorialità obbligata, non doveva per forza
essere in un luogo particolare.
Ecco,
sì. Ma io ho visto nomi come Liliana Moro, Marzia Migliora, Pistoletto, Ontani, Goldschmidt, Chiari,
Paladino,
Alfredo Jarre. Ma come li ha scelti gli artisti?
Liberamente, secondo il mio rapporto di stima che ho con questi artisti e che frequento da tempo, anche perché non essendo una mostra che aveva l'intenzione di esporre una nuova scuola d'arte, ma quanto piuttosto utilizzare le qualità degli artisti, se si può dire affettuosamente, al servizio di un'idea. In questo caso l'idea era la rappresentazione libera e metaforica dell'albero della cuccagna.
Ma quindi lei ha dovuto girare per tutto il paese in questo arco di tempo per curare le installazioni, per parlare con gli artisti?
Ma lei deve pensare che io sono ho teorizzato il nomadismo culturale, quindi anche quello fisico, quello degli spostamenti, ed essendo napoletano mi è venuto facile.
Achille Bonitoliva, che ha curato sia la mostra che questo libro edito da Schirà, L'albero della cuccagna, nutrimenti dell'arte. È un libro un po' costoso, però i libri d'arte e di fotografia purtroppo costano, questo costa 59 euro. Lo trovate nelle librerie. Ecco, se amate l'arte, volete conoscere gli artisti, anche quelli diciamo nuovi, meno noti ma bravi, scelti da Achille Bonitoliva, che insomma è un ottimo curatore e critico d'arte, come sapete. È un libro molto interessante perché, oltre ad avere delle bellissime fotografie delle opere, come vi dicevo, di fianco c'è questa riflessione, questo affondo sul significato del lavoro degli artisti. Insomma, se amate l'arte è molto interessante. Presentiamo il Festival Fotografico Europeo, che è giunto alla 7ª edizione e forse i più attenti di voi si ricordano, non si svolge in un unico luogo, ma si apre oggi alle 17:30 a Palazzo Leone da Perego a Legnano, si apre domani alle 18 a Palazzo Marliani Cicogna di Busto Arsizio e poi in tanti altri luoghi della Lombardia. È curato dall'AFI, che è l'Associazione Fotografi Italiani, presieduta da Claudio Argentiero, e che è anche il direttore artistico di questo festival. Tra poco ne parliamo con Roberto Muti, che è un nostro collaboratore storico della fotografia e da sempre collabora con questo festival. Però prima vi volevo segnalare un concorso, perché la scadenza è il 20 di marzo, quindi chi è interessato si deve svegliare. Concorso lanciato dalla Street Photo Milano, quelli che faranno tra un po' di giorni un festival di fotografia di strada per la prima volta a Milano, in Italia forse. È un concorso lanciato, si chiama Italy Photo Series e si concluderà, come dicevo, il 20 marzo. Ogni partecipante, previa iscrizione e pagamento di una quota, potrà effettuare sul sito, l'iscrizione si potrà effettuare sul sito, potrà inviare una selezione da 3 a 7 immagini scattate in Italia, foto di strada, e il concorso è aperto a tutti e non ci sono restrizioni di nazionalità. I finalisti saranno poi esposti nella mostra, eccetera eccetera, noi poi vi daremo tutte le informazioni. Il sito è www.streetfotomilano.org. Faccio lo spelling per chi non conosce bene l'inglese: streetfotomilano.org. Scade questo concorso, la scadenza è il 20 di marzo, per cui se siete fotografi di strada e siete interessati a partecipare, sveglia. E adesso andiamo a parlare del Festival Fotografico Europeo, che è giunto alla 7ª edizione, e lo facciamo, come vi dicevo prima, con Roberto Muti.
Allora, ci tengo a dire, collaboro da sempre anche con Claudio Gentiero, che è
il direttore artistico.
Del festival, ancora prima che si chiamasse europeo e quindi per quello mi sento di poter intervenire, di parlare del loro festival, che comprende 49 mostre distribuite in varie località, Legnano, Castellanza, Busto Arsizio, ma anche Varese e Milano, Gallarate, mi dimenticavo, Giatolona, quindi quasi tutte in provincia di Varese, però anche a Milano in alcune
sì,
sedi.
A Legnano anche, per esempio, questo weekend si apre a Palazzo Leone da Perego di Legnano.
Esatto, sì.
Sabato. Invece domenica a Busto Arsizio, a Palazzo Marliani Cicogna.
E a Castellanza Villa Pomini, ecco, queste sono tutte, direi che loro hanno vita proprio a luoghi, palazzi, ville che sono state importanti nella storia, che oggi da private che erano sono diventate pubbliche, e in questo modo accolgono la fotografia con favore,
insomma, queste belle cornici. Poi dopo, evidentemente, insomma, siccome sono tantissimi gli appuntamenti, c'è un sito eurofotofestival.archiviofotografico.org e la gente poi lì andrà a spulciare gli appuntamenti.
Sì,
però con te io volevo capire che proposte fa questo festival, perché per esempio quando si pensa all'Europa a me viene in mente subito la fotografia europea di Reggio Emilia.
Io direi che in questi ultimi anni è successo qualche cosa, credo, di interessante nel mondo della fotografia italiana, che prima ha cominciato a riflettere su se stessa. Sono reduce dal Mia Photo Fair, sì, dove quest'anno c'era il triplo delle gallerie, c'erano quasi 40 gallerie straniere. Vuol dire che noi ci siamo confrontati con la fotografia italiana e abbiamo sentito la necessità di confrontarci con tutti quelli che stanno all'estero, in modo particolare con l'Europa che ci somiglia di più. Gli Stati Uniti o il Giappone sono realtà molto, molto diverse. E però c'è anche una reciprocità. Ecco, ad esempio, l'archivio fotografico italiano da anni va a rappresentare l'Italia ad Arb e quindi riceve in cambio un'attenzione anche da parte dei francesi, cosa non facilissimo ovviamente. E allora ecco perché il festival è diventato poi da festival fotografico come era europeo, nel senso che coinvolge autori in modo particolare francesi, ma ci sono anche dei cinesi fra l'altro, quindi si apre ad altre realtà. Questo, ecco perché c'è anche quello di Reggio Emilia che per prima aveva scelto questo nome, ma ci sono delle realtà di vario genere con cui ormai ci si confronta.
Si apre, dicevamo, questo weekend a Legnano e a Busto Arsizio. Con che cosa di interessante?
Allora, ci sono, siccome questi sono dei palazzi molto grandi, consentono poi di mettere mostre diverse, insomma, no? Quindi a Palazzo Leone da Perego, dove ci sarà la proprio l'inaugurazione, la presentazione complessiva. A Legnano, esatto, un palazzo molto bello. Allora mi viene un pochettino da citare la mostra che ho organizzato io, vabbè, visto che mi chiamate, una mostra storica di Pietro Donzelli che proviene dall'archivio della Fondazione 3M, è un autore proiettato nel futuro. Ho voluto intitolarlo Una visione europea perché negli anni 50 Donzelli, fondando l'Unione Fotografica Italiana, è stato il primo a portare i fotografi europei che il fascismo aveva tenuto in ostracismo a Palazzo di Brera, quindi aveva fatto delle operazioni già al tempo molto, molto interessanti. E poi qua ci sono, in questo palazzo ci sono proprio incontri, non so, Roberto Kusterman, che è un fotografo italiano, e Zhu Xianmin, che è un fotografo cinese, piuttosto che altri autori, insomma, che non con Nguyen Xu Ge, invece francese. Quindi già all'interno di questo palazzo ci sono dei confronti di questo genere. A Palazzo Cicogna citerei, se vogliamo citarne uno solo, un autore straordinario che è Francesco Gradino, con una mostra, si chiama Il Cattedrale.
Che conosciamo bene, Francesco Gradino.
Esatto, lo cito perché trovo che sia un fotografo proprio terraffetto, insomma, non solo della persona ma anche del suo valore. E poi ci sono mille altre cose, ci sono anche iniziative, workshop, lettura di portfolio, ecco, ci sono queste cose particolari. A Castellanza il giorno dopo l'altra mia curatela è quella degli studenti dell'Istituto Italiano di Fotografia e abbiamo interpretato il Visconte di Mezzato con una mostra che si intitola Oltre il bene al di là del male.
Quindi i giovani si sono sbizzarriti su questo tema.
Esatto. Li ho guidati per un anno con questo libro fra le mani, dicendo non illustratelo ma interpretatelo, fatelo.
Grazie Roberto Mutti. Allora, con noi abbiamo parlato della 7ª edizione del Festival Fotografico Europeo. Come avete sentito ci sono tante mostre, workshop, incontri. Comunque il programma voi lo trovate su eurofotofestival.archiviofotografico.org. Invece volevo segnalarvi una mostra che si è aperta in questi giorni e anche oggi si può vedere fino alle 18 alla Fondazione Ambrosianeum, che si trova in via delle Ore al 3 a Milano. Ritratti in carcere. Sono 30 ritratti di persone recluse e di volontari al carcere di Opera, nei locali del laboratorio di lettura e scrittura creativa. E sono ritratti fatti dalla fotografa Margherita Lazzati, che tra l'altro collabora da anni come volontaria al carcere di Opera. La Fondazione Ambrosianeum è aperta al pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica tutto il giorno dalle 11 alle 18. Arturo Mar- Martini e il monumento per il Palazzo di Giustizia di Milano, un percorso attorno all'opera Giustizia Corporativa, un'opera del 1937 molto bella di un grandissimo scultore che è Arturo Martini. A Villa Necchi di Milano, Villa Necchi Campiglio in via Mozart, ne abbiamo parlato con Lucia Borromeo del File.
Questa mostra a Villa Necchi di Milano celebra uno dei più grandi scultori italiani del Novecento, Arturo Martini, e il percorso è intitolato proprio Arturo Martini e il monumento per il Palazzo di Giustizia di Milano, una mostra che si può visitare fino al 6 di maggio, un percorso che è stato pensato proprio intorno a quest'opera, ruota intorno a quest'opera grandiosa di questo artista, opera che viene conservata a Milano, è un monumentale alto rilievo della giustizia corporativa che Martini eseguì nel 1937 per l'atrio al primo piano di Palazzo di Giustizia, ed è anche un percorso quello a Villa Necchi che presenta diverse opere tutte intorno a questo tema, che rappresenta il complesso rapporto di Arturo Martini con Milano, la città in cui visse nel 1919 fino al 20, fino alla fine del 20, e poi ancora dal 1933 al 42, e fu proprio a Milano che Arturo Martini produsse le sue sculture più importanti. Lucia Borromeo fa parte del FAI, sapete che Villa Necchi Campiglio è gestita dal FAI, e ci parla quindi di questo progetto.
Questa mostra è un omaggio ad Arturo Martini, ma anche a Claudia Gianferrari, alla quale sicuramente bisogna riconoscere il merito di aver dato valore sia a Martini che anche a Sironi, per esempio, no? Le opere che vediamo qui, alcune sono un dono della Gianferrari al FAI.
Sì, ci sono le opere permanentemente esposte alla villa, che sono 4 opere di Arturo Martini che Claudia Gianferrari ha donato insieme ad altre 40 opere, ma 4 sono proprio di Arturo Martini.
E una... Tra cui l'Amante Morta, che è meravigliosa, che è qui all'ingresso.
Tra cui l'Amante Morta, che è diventata il perno intorno al quale ruota la villa, praticamente. Prima c'è lei, poi ci sono le stanze intorno. E queste sono le opere che sono sempre esposte, che sono ancora più valorizzate da questa mostra, che affianca a queste opere dei gesti preparatori che Martini fa per la grandissima opera che si può vedere ancora adesso al Tribunale di Milano, che è la Giustizia Corporativa.
Ecco, queste opere da dove vengono? Per esempio questo grande gesto della, cos'è, la famiglia, no? Del 37.
Intellettuali, sì. Vengono dagli eredi di Arturo Martini, che li hanno conservati dentro delle casse, e sono talmente delicati che devono essere esposti ancora con le loro casse, difatti si vedono ancora un pochino così protetti da queste casse, e gentilmente, generosamente li hanno prestati per questa mostra che sarà visibile al pubblico per 2 mesi e che serve proprio da una parte a mettere insieme i Martini che già c'erano in villa con queste nuove gesti, e dall'altra a proiettare il visitatore anche al di fuori della villa con l'idea che vada al tribunale a vedere la grande opera che è esposta lì, oppure vada
La giustizia
corporativa, grande. 5 metri per 5, una cosa monumentale. Oppure anche che ci si renda conto che passando in Piazza del Duomo sotto l'Arengario, sopra i nostri occhi, sopra le nostre teste, ci sono altri 5 rilievi di Martini, quindi vale la pena un po' proprio razionalizzare quanto Martini ci sia a Milano, anche senza che ce ne rendiamo conto. Perfino all'ospedale Niguarda c'è la grande...
I 2 complessi monumentali ai lati del grande ingresso centrale dell'ospedale.
Infatti, no? Sì, è uno dei 2 proprio di Martini.
Le opere di Arturo Martini in mostra a Villa Necchi Campiglio di Milano in via Mozart al 14 fino al 6 di maggio. Sono bellissime, quindi se non le avete viste è un'occasione. Tra l'altro in questa cornice stupenda della villa progettata da Portaluppi e gestita, come sapete, dal FAI. Adesso parliamo di un'esperienza straordinaria, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma ci torniamo perché vale la pena. di vedere le fotografie, le stampe, i manifesti, gli opuscoli, anche le opere d'arte, pionieri di arditezze sociali. Di che cosa si tratta? Dei 125 anni dell'Umanitaria, è una mostra storico-documentaria e ci sarà anche poi un ciclo di incontri, e fino al 6 di maggio si trova in due sedi, a Palazzo Morigia in via Borgo Nuovo e a Palazzo Morando in via Sant'Andrea. Ne parliamo con Claudio Colombo, cominciando proprio da questo titolo, Pionieri di arditezze sociali.
Volevo partire da questo titolo, Pionieri di arditezze sociali, che mi sembra una buona scelta, no? Per festeggiare questi 125 anni di attività dell'Umanitaria nel sociale.
Beh, non l'abbiamo scelto a caso, sinceramente, perché la parola pionieri sintetizza un pochettino la capacità di essere sempre un passo avanti rispetto agli altri. La società umanitaria è sempre stato questo, la parola che l'accomuna di più è proprio la parola modernità. L'essere in grado di essere lungimiranti, all'avanguardia, la capacità di essere radicati sul territorio, di capire i problemi del tempo e di risolverli gradatamente, gradualmente, creando innanzitutto una rete di partner istituzionali importanti come il mondo cooperativo, le camere del lavoro, i sindacati, le istituzioni pubbliche e private, anche gli stessi istituti di credito appoggiarono molte delle iniziative dell'Umanitaria.
Senti, io mi sono fermata davanti ad alcune fotografie che mi sono piaciute moltissimo, che era proprio il secondo dopoguerra, e ho visto dei lavoratori che imparavano un mestiere, che nei giardini e nei chiostri dell'Umanitaria ho visto i lattonieri, ho visto gente che imparava.
I pionieri di arditezze sociali, che ovviamente è una frase dell'inizio del Novecento, sono rimasti tali anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'Umanitaria venne praticamente rasa al suolo con i bombardamenti del 43-44 e quei bombardamenti ovviamente causarono dei problemi enormi non solo per gli stabili ma anche per quello che c'era dentro gli stabili. Tantissime scuole professionali dell'inizio del secolo vennero realizzate dall'Umanitaria, le arti decorative con Alessandro Mazzucotelli, i grandi maestri dell'arte, orafa, i pittori, le vetrate artistiche vennero tutte fatte all'interno dell'Umanitaria, tutti grossi, sempre gratuiti. E nel secondo dopoguerra, attraverso Riccardo Bauer, il grande antifascista, l'eroe del nostro tempo, un vero padre della patria, l'Umanitaria rinacque con gli stessi principi guida di una volta. E le foto che hai visto tu sono proprio perché non bisogna fermarsi di fronte ai problemi del momento. Non c'erano le aule? Non importa, si potevano far fare i corsi tranquillamente all'aria aperta, e lì ci sono i corsi di lattonieri, specialità che ormai è professione che ormai a noi non ci dicono niente.
Senti, tra l'altro, tra il lavoro e l'arte, il teatro, ho visto anche Gio Pomodoro.
Sì, diciamo che il tema dei pionieri l'abbiamo scelto anche perché questo ci ha dato modo di realizzare graficamente i volti di 32 personaggi che sono passati all'interno dell'Umanitaria. Alcuni sono stati tanti anni, come Alessandro Mazzucotelli, Riccardo Bauer e così via. Gio Pomodoro l'abbiamo inserito perché nel 61 organizzò il primo corso per orafi greci e vennero da Atene 30 artigiani ellenici a imparare l'arte orafa, tanto per dire quanto l'Umanitaria era riconosciuta all'estero per quello che stava facendo per il quarto stato di Pellizza da Bolfedo.
Ecco, ma infatti, cioè, non solo un impegno per il lavoro che dava speranza sociale, ma anche per coltivare l'anima, lo spirito.
Un altro titolo che avremmo potuto dare alla mostra era Tecnica e Cuore, perché il binomio istruzione, educazione, lavoro e collocamento è sempre stato nelle corde dell'Umanitaria. Cioè, va bene formare l'operaio, ma se non, all'operaio poi non gli dai la coscienza critica, la responsabilità di essere cittadino cosciente dei propri diritti e dei propri doveri, non si va avanti. Quando Calamandrei tenne in Umanitaria il discorso della Costituzione davanti a una platea di giovani, si rivolge proprio a quello. Lui dice testualmente che la Costituzione è un pezzo di carta, la lasci cadere e non si muove. Per fare muoverla la Costituzione bisogna metterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno di tutti noi, l'impegno quotidiano. Calamandrei, come Bauer, venivano dall'esperienza della guerra, del fascismo, sapevano che cos'era il regime. Quando non c'è più l'aria, quando ti manca l'aria perché ti tolgono l'aria, non ti danno il modo di parlare, di elevarti culturalmente, professionalmente, non c'è più lo Stato. L'umanitaria è riuscita a rimuovere gli ostacoli di cui parla la nostra Costituzione.
Ma senti, è stata un'esperienza, ed è perché funziona
che
ancora,
fortuna, sì.
È eccezionale.
È veramente.
Com'è nata? Com'è?
Beh, Paolo Valera, che era questo grande giornalista del fine dell'Ottocento, che era però un bastian contrario, diceva che Prospero Moisè Loria, il mecenate israelitica che ha lasciato il suo ingente patrimonio per costituire l'umanitaria, era un mattoide. Loria era un mattoide, era un miliardario però lungimirante che guardava avanti. Dietro Loria c'era Osvaldo Gnocchiviani, il paladino dei lavoratori, il papà delle camere del lavoro. Insieme hanno scritto lo statuto dell'umanitaria, e in quello statuto che c'è, dove c'è scritto aiutare i diseredati, cioè quindi gli indigenti, i poveri cristi li chiameremo oggi, procurando loro appoggio, istruzione e lavoro, sono quelle tre parole guida che oggi in questa mostra noi raccontiamo visivamente.
Ecco, perché la cosa interessante.
Un'esperienza che ha molto da insegnare anche per quanto riguarda i giorni nostri, di questo sono convinta. Allora, Pionieri di Arditezze Sociali, la storia dell'umanitaria, in mostra fino al 6 maggio a Palazzo Morigia in via Borgonuovo a Milano e a Palazzo Morando in via Sant'Andrea. Purtroppo siamo andati in onda in ritardo e non ce la facciamo a parlare anche del transfurismo russo, perché io devo chiudere. E di che cosa si tratta? Della mostra curata da Roberta Sala e l'esposizione di copie della rivista russa Transparence tra il 1979 e l'87. Perché a partire da fine degli anni 60 fino all'avvento della perestroica, nei paesi dell'ex Unione Sovietica si sono sviluppate delle forme artistiche originali e sovversive, confinate in quello che la critica ha definito il sottosuolo culturale. Allora, questa rivista, che era un po' la voce del movimento transfurista russo, è in esposizione alla Fabbrica del Vapore fino a domani, nell'ambito del Festival del Silenzio. Poi vi segnalo A passeggio fra gli angeli, creature alate, misteriose, magiche, gli angeli custodi. Di che cosa si tratta? Di un'iniziativa degli amici del Monumentale, che si trovano oggi pomeriggio alle 14:30 per fare questa visita guidata, e speriamo che gli angeli facciano una magia e che facciano smettere la pioggia, perché se no è una passeggiata sotto l'acqua, sotto gli ombrelli. E ancora carta ad arte fino a domani alla Stecca 3.0 via De Castiglia 26. È in corso questa iniziativa che avviene ogni due anni, biennale, le arti possibili, carta ad arte. Vi dicevo, si tiene la Stecca in via De Castiglia, quartiere Isola, ed è l'esposizione di arte contemporanea e artigianato artistico che quest'anno è dedicata alla carta e alle tecniche correlate. Allora, i girasoli terminano qui, io vi auguro un buon weekend, poi siccome il tempo è quello che è, rifugiatevi nei musei, che così vi rincuorate e trovate il vostro sole interiore. E noi ci troviamo sempre sabato prossimo. Ah no, forse no, chi lo sa, chi vivrà vedrà. Comunque, i girasoli vanno in onda il sabato alle 11:30, ciao a tutti.